www.redigio.it e la storia continua. Della serie dei martiri italiani, gli ultimi giorni di Carlo Alberto e la sua commemorazione. Il 28 luglio 1849 moriva in Oporto il re Carlo Alberto dopo pochi mesi di esilio e di isolamento. Quel grande e infelice sovrano non aveva potuto resistere a lungo al pensiero che l'Italia era di nuovo prostrata e l'Austria di nuovo trionfante. In una rinomata rivista inglese, la Bentley Miscellany, troviamo un recente articolo scritto da una persona che dimorava ad Oporto nell'estate del 1849. Esso contiene, sugli ultimi giorni di Carlo Alberto, delle notizie generalmente ignorate. E i nostri ascoltatori le ascolteranno con interesse in questi giorni, che l'Italia paga un tributo di gratitudine alla memoria del re soldato e del re martire. Oporto, dove Carlo Alberto aveva deciso di ritirarsi dopo la battaglia di Novara, è la seconda città del Portogallo. Essa è rinomata per suo amore per le libertà costituzionali, per l'ospitalità dei suoi abitanti e la loro cortesia verso gli stranieri. Gli abitanti di Oporto per nulla rassomigliano a quelli di Lisbona. Si direbbe che appartengono ad una razza diversa, e così è, infatti. I portoghesi del Mezzogiorno sono una razza incrociata di indigeni, di romani, di mori e di israeliti, mentre quelli del nord sono dei sangue dei goti, il che si osserva soprattutto nelle donne, le quali hanno bionda la capigliatura, bianca la pelle e bellissimi i lineamenti. La città sorge su colline che fiancheggiano il Douro, a 3 miglia circa di distanza dal mare, ed è una delle più salubri d'Europa. Le vie sono ben selciate e illuminate, e cosa rara in Portogallo, assai pulite. Anzi, sono, sotto questo riguardo, ogni anno si notano anche dei nuovi progressi. Vi sono molti negozianti inglesi, alcuni fanno commercio dei vini, altro quello dei pesci salati di Terranova e dei cotoni di Manchester e di Glasgow. Altri, finalmente, quello delle merci di Birmingham o di Sheffield e nel rimanente Portogallo e sui mercati spagnoli. I principali negozianti formano un'associazione che in altri tempi era un banco, ma ora non è più che un circolo con una biblioteca, una sala di lettura, una sala da ballo ed altre sale, nelle quali si tengono brillantissime riunioni. Nei giorni in cui Carlo Alberto doveva giungere in Oporto, si preparava appunto un gran ballo e si sperava che l'ex re lo avrebbe onorato della sua presenza. Infatti, qualche tempo prima dell'arrivo del monarca, si era sparsa in Oporto la voce che egli dovesse recarsi in quella città, ma pochi vi credevano. Oporto, dicevasi, non era una residenza che gli convenisse. Finalmente però le autorità ricevettero l'avviso ufficiale che era giunto a Viana, a 2 leghe a nord-ovest della costa, e che sarebbe a Oporto il 18 di aprile. Ma per conseguenza si fecero tutti i preparativi per riceverlo con gli onori dovuti al suo grado e con le dimostrazioni di rispetto per che le sue sventure meritavano. Le autorità si radunarono e, accompagnate su una scorta di cavalleria, partirono nelle loro carrozze di gala per andare incontro al re sulla strada che si supponeva avesse dovuto prendere, tanto lungi quanto la strada stessa era praticabile. che è quanto dire non grande distanza, già che è una di quelle strade che non sono ancora state rifatte e vi sono fossi in quantità. Quindi è che, sebbene si volesse andare fino a mezza via da Viana, pure non si oltrepassò il molo di Dazio della città. Là il corteggio invano aspettò. Alcune ore trascorsero e sopraggiunse la notte, ma il re non si vide e i degni funzionari furono costretti a rientrare in oporto senza aver potuto salutare l'illustre viaggiatore. All'indomani mattina la Camera, così viene chiamato il corpo dei magistrati municipali, si rimise per via, sempre nelle sue carrozze di gala, con valletti in gran livrea, i quali portavano in capo giganteschi tricorni che parevano destinati a riparare dal sole i padroni unitamente ai servitori. Dietro veniva la cavalleria, proceduta da fanfare che suonavano arie marziali fatte apposta per ricordare al povero re scene che, senza dubbio, avrebbe preferito dimenticare. Il corteggio si diresse verso Ciarvalo, nome del suo borgo per il quale passa la strada che conduce a Viana, e finalmente l'illustre straniero comparve sopra un magro cavallo d'affitto e seguito solamente da tre domestici equipaggiati come lui. Il suo volto portava l'impronta dei sofferti patimenti e pronosticava la sua prossima fine. Il vescovo d'Oporto, ottimo prelato, molto stimato dagli abitanti della città, lo fece invitare a scendere nel suo palazzo, ma Carlo Alberto ricusò l'ospitalità offertagli, come pure ricusò la guardia che il governatore della città voleva porre a sua disposizione ed ogni altra specie di onorificenza e si recò direttamente a un pubblico albergo, la Locanda Peixe, al largo de Dos Ferradores. Quivi giunto, disse di essere molto stanco e senza veder chi che sia, si pose a letto. L'indomani, sentendosi meglio, ricevette alcune visite di cerimonia e parecchie deputazioni. Fra queste una deputazione del circolo inglese sovraccennato, composta di tre membri, sollecitò l'onore della sua presenza al ballo che doveva darsi. Il re accolse gli ambasciatori cortesemente, li pregò di sedere e conversò con essi in lingua francese, ma allegando la sua cattiva salute e gli ultimi avvenimenti ai quali aveva preso parte, ricusò l'invito. Il suo viso abbronzato e l'altissima sua statura, 1,82 m, rendevano il suo aspetto maestoso e imponente. Chiunque sa ciò che è una locanda portoghese comprenderà anche quale stringimento il cuore dovesse provare Carlo Alberto nel trovarsi in un simile alloggio. Io credo che nessun inglese avrebbe di buon grado chiesto ospitalità d'albergo abitato dall'ex re di Sardegna. Quale contrasto per lo sventurato principe, ecco lo splendido palazzo lasciato a Torino. Ma probabilmente, come tutti quelli che sono oppressi da una grande sventura, non badava in quel momento alle piccole miserie della vita. L'albergo Peixe è una casa grande, lunga e bassa, residenza in altri tempi e proprietà ancora adesso, se non erro, della famiglia Balsimao. La sua architettura appartiene a quello stile pesante che è comune a tutti i palazzi portoghesi e la distribuzione delle camere vi è incomodissima, giacché sono tutte poste in fila senza alcun passaggio che serva a disimpegnarle. Uno dei caratteri distintivi dei palazzi aristocratici in Portogallo è lo stemma della famiglia scolpito sulla porta e che per nulla al mondo si acconsentirebbe a togliere. Il signor Urquhart narra in un libro che un tale, avendo ricevuto l'ordine di togliere via lo stemma per dar maggiore altezza alla porta d'ingresso, preferì chiudere quella porta e aprire un'altra sul fianco della casa. È vero che il fatto citato dal signor Urquhart è avvenuto in Spagna, ma i portoghesi sono ancora più teneri dei loro stemmi che gli spagnoli. Dinanzi all'albergo in cui parlo sta una piazza triangolare, che da un dei lati è occupata da botteghe dei venditori di vino e dall'altro da officine di maniscalchi, delle quali è appunto derivata la denominazione di Largo dos Ferradores. Il rumore incessante delle incudini non poteva riuscire gradito al re, il quale aveva cercato in quell'albergo riposo e solitudine. Quindi è che, dopo qualche giorno, passò ad abitare alla casa arredata nella via das Carrancas, posta nel più elevato quartiere della città. E questa casa, abitata per lo addietro da una famiglia inglese, era malissimo arredata. Essa si trova a breve distanza dal vasto edificio denominato Palazzo delle Carrancas, cioè ossia quelle delle brutte facce, a cagione di alcune orribili teste scolpite sul cornicione, che dove dimorò l'imperatore del Brasile durante una parte dell'assedio d'Oporto e che fu pure abitato dal maresciallo Soult. Tuttavia la piccola casa di cui abbiamo fatto cenno non doveva servire definitivamente all'abitazione di Carlo Alberto e un'altra se ne preparava lì presso, più grande e più comoda. Il re si recò il 14 di maggio in questa ultima, posta nel sobborgo detto Entre Quintas, a cagione dei suoi numerosi giardini o piccoli parchi circondati da alte mura. La denominazione portoghese di Quinta abbraccia la casa e le sue dipendenze e richiama il pensiero dei boschetti d'aranci, le lunghe file di vasi di fiori, le siepi, di cactus e, in poche parole, risveglia l'idea dell'ombra e della freschezza. La Quinta, presa in affitto dal re, era bellissima e, oltre ai vantaggi sopra enunciati, racchiudeva pure un numero considerevole di alberi altissimi. Essa è posta sul versante di una collina. Il terreno è disposto a guisa di terrazzi sopra e sotto la casa. Da ciascun terrazzo si gode la vista del fiume chiuso entro le sue rive fatte a picco e solcato da navi di ogni dimensione e di ogni bandiera. Questa vista si estende fino a San Joao de Zoz, posto di pescatori e città di bagni, l'imboccatura del Douro, col suo castello e le mura austere e il suo splendido mare. È una casa assai vasta, di genere moderno, distribuita più comodamente che non lo siano d'ordinario le case portoghesi. Perciò è sempre stata preferita dagli inglesi. Il capitano Hugh Dunlop, della Reale Marina Britannica, vi abitò per il corso di parecchi anni con la famiglia e quando la lasciò venne presa in affitto dal marchese Townsend, che passò qualche tempo a Oporto sotto il nome di Compton. www.redigio.it e la storia continua.